Buona domenica, cari amici, e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 28ª puntata riguardante i flegmi e i temperamenti per la rubrica dedicata alla medicina di Dio. I quattro elementi, i quattro umori, i quattro flegmi e i quattro temperamenti saranno i protagonisti di questa puntata. Come sempre permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per il grande lavoro che è dietro a queste puntate, anche in termini di lavoro, di back office, di chi poi mette in onda queste puntate utili a tutti, spero. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica. Questa puntata, la 28ª, è stata una grande sfida per me perché oggi affrontiamo un argomento che è cruciale per tutta la medicina di Sant'Ildegarda e ricorrente in continuazione nei testi, specialmente nel testo Cause et cure. Le cause quindi e le cure che vengono trattate in questo volume importantissimo. Si parla di questo argomento che però non avrei mai potuto trattare nelle prime puntate perché ora che siamo alla 28ª mi sento di proporvi, anche se non è un argomento semplicissimo. Quindi io cercherò spiegare secondo le mie capacità e possibilità tutto quello che Sant'Ildegarda ci comunica nei suoi testi e tramutato un po' anche nelle parole del nostro XXI secolo, anche per cercare di intuire il più possibile. Ma partiamo subito. Il motivo per cui ci si ammala, ci spiega Sant'Ildegarda nei suoi testi, e specialmente appunto nel manoscritto Cause et cure, è perché in noi c'è troppo flegma. Usa questa parola, flegma. Infatti il testo dice così: che gli uomini siano afflitti da diverse infermità è dovuto al flegma che abbonda in loro. Se infatti l'uomo fosse restato nel paradiso, non avrebbe avuto nel suo corpo il flegma, da cui derivano molti mali, e la sua carne sarebbe stata integra e priva del livido muco. Più avanti nel testo dice anche: il flegma è un veleno contenuto nell'uomo. Ecco che già qui scandagliamo una nuova parola, il flegma. Ma di che cosa si tratta effettivamente? Nelle puntate precedenti mi avete spesso sentita nominare i quattro umori, secco, umido, freddo e caldo, che sono collegati ai quattro elementi, tipici della medicina medioevale come gli umori, e cioè l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. Ma gli umori sono collegati al flegma di cui parlavamo un attimo fa. A seconda però del tipo di flegma che caratterizza sia la tipologia delle persone che le malattie alle quali queste persone sono soggette. Proviamo ad addentrarci un pochino di più. Come per i quattro elementi e i quattro umori, avremo quindi quattro tipi di flegma. C'è il flegma secco che deriva dal calore del fuoco, il flegma umido dall'umidità dell'aria, il flegma schiumoso che deriva dal sangue acquoso, il flegma tiepido dalla tiepidezza della carne terrena. Sono sicura che non siano molto chiare queste parole di primo acchito e infatti vi rassicuro dicendo che per molto molto tempo anche per i medici degardiani non è stato possibile decodificare queste informazioni così misteriose provenienti dal XII secolo, ma la pratica medica decennale moderna dei medici degardiani ha raccolto così tante informazioni con anche strumenti come la microscopia, eccetera, per cui si è potuto chiarire meglio tutte queste categorizzazioni di questi quattro flegmi. Addirittura è stato possibile attraverso l'osservazione proprio del sangue estratto durante il salasso, che come ricorderete è quel trattamento di detossificazione che è così fondamentale per far riprendere vigore e salute alla persona. E quindi, dicevo, è stato possibile collegare questi quattro tipi di flegmi con i quattro componenti principali del sangue, che sono i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine e il siero. Quindi, riassumendo, abbiamo affrontato questa novità per cui nel nostro corpo sono presenti dei flegmi che sono quattro. Quindi abbiamo detto che c'è il flegma secco, quello umido, quello schiumoso e quello tiepido. Dopodiché sappiamo, abbiamo collegato, che questi quattro flegmi sono collegati a loro volta sia ai quattro elementi che ai quattro umori, i quattro elementi acqua, aria, terra e fuoco e i quattro umori freddo, caldo, umido e secco. Ma ritornando al sangue, si è scoperto ad esempio che il flegma secco è compatibile con la componente sanguigna che è quella dei globuli rossi. Quello umido è il flegma collegato al siero del sangue e all'acqua tra le cellule nel tessuto connettivo, detto anche tessuto interstiziale oppure in maniera moderna fascia. E così ogni flegma, quindi quello schiumoso è quello che è collegato con le piastrine e le proteine presenti nel sangue, e il flegma tiepido è invece collegato ai globuli bianchi. Questi quattro flegmi, e qui viene la parte che ci tocca più da vicino e forse anche un po' più interessante, categorizza quattro gruppi di persone in base sia al loro temperamento, quindi il carattere, il modo di porsi con gli altri, come gestire il proprio stile di vita, eccetera, ma anche le malattie che sono collegate a questi flegmi. E adesso vedremo questi quattro grandi gruppi uno per uno. Come penso sappiate già, il sangue, una volta che viene estratto dalle vene, non ha più quella struttura omogenea che vediamo di solito, ma lasciato, diciamo, in un contenitore, si separerà in diverse fasi. Infatti, quando si pratica il salasso, questo sangue viene osservato nelle 24 ore successive alla fuoriuscita del sangue, perché non si può nemmeno chiamarlo prelievo, perché non viene estratto con forza, il sangue esce per caduta, come ricorderete, e nelle 24 ore successive questa provetta di sangue o questo contenitore con questo sangue viene osservato per come si separano i componenti tra loro. Quindi quello che normalmente accade è che si vedrà il siero, che è la parte liquida del sangue, che si separa dal resto del sangue e quindi si forma uno strato in superficie, perché è più leggero, che è un liquido giallino. Poi il resto dei componenti del sangue, quindi specialmente i globuli bianchi, formeranno un loro strato intermedio. E poi ci sono le piastrine che producono o meno, dipende dai casi, una loro formazione che è appunto schiumosa, e già qui intuiamo che stiamo parlando per questi tipi di soggetti del flegma schiumoso. E poi c'è l'ultimo strato più pesante, che è quello costituito dai globuli rossi che precipitano sul fondo del recipiente con una colorazione che è molto scura in basso, marrone quasi nera, e leggermente più chiara verso l'alto. Ma per semplificare diciamo che c'è una separazione di fasi che il medico e il degardiano dopo il salasso osserva, e da questo sangue salassato si ricavano molte importanti informazioni. Ma passiamo subito a considerare il flegma secco. Il flegma secco è compatibile con i globuli rossi. Il sangue salassato può essere analizzato anche attraverso il valore dell'ematocrito, che è una di quei valori che ritroviamo nei referti dei prelievi sanguigni, quindi non del salasso, ma proprio quando il medico vuole andare a vedere tutti i valori del sangue e se sono nei giusti intervalli oppure no. L'ematocrito è il volume del sangue occupato dai globuli rossi, che per gli uomini è un valore in percentuale di circa 40-50% quando è il soggetto è sano, e nelle donne è più basso, tra il 36 e il 48-50%. Più alto è il valore di questo ematocrito e maggiore, questo è importante capirlo e saperlo, maggiore sarà la densità e la viscosità del sangue, che quindi se è più denso e più viscoso farà un po' più fatica a scorrere. Quando invece all'opposto l'ematocrito, cioè come ripeto il volume di sangue occupato dai globuli rossi, è sotto i livelli minimi, diciamo, di normalità, perché si tratta sempre di intervalli di massimo, di minimo, allora ci saranno dei problemi opposti alla densità alta del sangue, ma un sangue un po' troppo liquido. Questo significa che dopo che il salasso viene eseguito, dal momento che meccanicamente viene tolto un certo quantitativo di sangue nelle vene, la fluidità del sangue aumenta. Quindi questo è già un primo effetto della efficacia del salasso. E questa che sembra un'informazione innocua, oppure potrebbe sembrare campata per aria, è stata confermata, pensate, nel lontanissimo 1977 sulla famosa rivista medica Lancet, che significa bisturi in italiano, è solo il titolo della rivista. Quindi pensate quanto è importante il salasso. Dalla quantità di ematocrito ottenuta da un salasso si può capire, per esempio, se un malato è anemico, perché vedremo che la quantità nella provetta del sangue salassato in osservazione è la quantità di questo ematocrito, quindi la parte più scura, più bassa in fondo alla provetta, è davvero troppo scarsa rispetto però al siero. Se invece al contrario nel sangue salassato vedremo un'eccessiva quantità di ematocrito rispetto al siero e alle altre componenti, questo che viene chiamato sangue secco, come dicevo prima, è un indizio formidabile per desumere un alto rischio di infarto cerebrale o di insufficienza cardiaca. Se ci facciamo caso, l'imputato principale nei referti delle analisi del sangue normali è molto spesso il colesterolo. Ma poco accento e attenzione si mette invece proprio sull'ematocrito. E questo però è importante che lo teniamo presente. Quindi abbiamo imparato a conoscere il flegma secco, cioè la componente dei globuli rossi che determina la fluidità del sangue. Il flegma umido è compatibile alla porzione sopra il flegma secco, quindi dell'ematocrito, solo che è di rosso più chiaro. Ma ancora ad oggi non è proprio così evidente a quale componente del sangue corrisponda. Il flegma schiumoso è compatibile con le piastrine e le proteine del sangue, come ad esempio la fibrina e il fibrinogeno, che intervengono nei processi di coagulazione e che possono essere confrontabili con i valori poi di laboratorio, cioè c'è una parte di osservazione del sangue salassato che è proprio visiva, senza alcuno strumento, per cui si vede tutta questa separazione, no, di questi componenti, e si osserva quali sono i volumi di questi componenti gli uni rispetto agli altri o la loro forma, se ci sono se questi componenti hanno delle caratteristiche di omogeneità oppure presentano dei grumi, delle untuosità sui bordi del contenitore, cioè ci sono davvero tantissimi indizi direttamente nelle 24 ore successive al salasso, ma poi tutte queste informazioni possono essere confrontate con le analisi al microscopio di quello stesso sangue, per cui insomma con la microscopia si scoprono ulteriori dettagli. Da ultimo c'è il flegma tiepido, che è associabile alla componente globuli bianchi del sangue, chiamati anche leucociti, che contengono l'informazione genetica del paziente, cioè il suo DNA, ma anche l'RNA. Ma fermiamoci un momento per fare una piccola pausa musicale.
Oh.
Eccoci ritornati per proseguire il nostro argomento, che come vedete ha un certo spessore rispetto alle altre puntate. Infatti, essendo non così intuibile rispetto agli altri argomenti, ho deciso che era bene separarlo in due tronconi, così che in questa puntata arriveremo fino a un certo punto e poi con la prossima, Dio piacendo, trarremo le conclusioni e cercheremo fare tesoro di quelli che sono i rimedi che il De Garda propone per ognuno di questi gruppi. E qui viene la parte interessante, perché dal momento che quindi esistono quattro tipi di flegma, esistono anche quattro tipologie, gruppi di persone in base al loro carattere e al temperamento, collegati questi gruppi ai quattro tipi di flegma. Per cui questo vuol dire che se dall'osservazione del sangue salassato e eventualmente anche dalla analisi e dal confronto di questo sangue salassato posto in un vetrino, in un microscopio, quindi con una grande lente di ingrandimento, magari anche microscopio elettronico, perché no, per chi lo sa, andare alla ricerca anche di ciò che un microscopio ottico non può assolutamente trovare. Incontriamo quindi queste quattro tipologie di persone in base al comportamento e alle loro malattie che li caratterizzano proprio. Quindi potremmo fare questo tentativo. Mentre vi racconto questi quattro gruppi, provate a cercare di identificarvi in uno di questi quattro gruppi, non per forza uno solo, ma prevalentemente uno di questi quattro. Magari perché alcune di queste caratteristiche, almeno da questa chiacchierata, le sentite proprie. Poi è evidente che un salasso potrà confermare o meno la vostra intuizione. Ma veniamo al primo gruppo. Il primo gruppo ci parla, come dicevamo, del flegma secco. L'umore secco, che è rappresentato dal sangue secco e quindi dai globuli rossi, che sono una delle quattro componenti del sangue, come abbiamo detto prima, corrisponde alle persone che normalmente sono continenti, cioè che si sanno contenere, si sanno trattenere. Sono persone determinate di grande volontà finché si applicano. Però, ahimè, se si lasciano andare, diventano ingordi e smodati, ma non solo nel mangiare, ma proprio nel desiderare sempre di più, perché nulla basta. Sono quelle persone che passano da un festeggiamento all'altro. Se devono invitare persone, invitano un numero esagerato di persone. Se devono vogliono comunicare, inondano il prossimo di parole. Quindi perdono completamente ogni controllo in termini di continenza proprio, e passano proprio all'eccesso opposto. Sant'Ildegarda ci dice che di solito sono persone avare, ingorde di cibi grassi, ma anche non solo di cibi. In loro si forma il flegma secco, che è denso, amaro e pericoloso. In essi è facile che si sviluppino alcune malattie. La prima che vi racconto sono i calcoli biliari, ai quali sono per forza collegati disturbi della digestione, perché sappiamo bene che la bile viene riversata nello stomaco nel momento in cui lo stomaco si accorge, potremmo dire così, ma c'è tutta una rete nervosa che è deputata per questo, che sono entrati degli alimenti che hanno delle componenti grasse e i grassi devono essere scissi da delle molecole attraverso reazioni biochimiche proprio dalla bile. Sant'Eldegarda ci dice che quando ci sono i calcoli, che possono essere di diversa natura perché sono dei veri e propri sassolini durissimi, prevede di mescolare la polvere della radice della pianta di dittamo, il Dictamus albus, con aceto e miele da bere a stomaco vuoto per sciogliere i calcoli biliari e eliminare quindi anche i disturbi digestivi. Naturalmente io ve la sto raccontando in maniera molto soft, un po' a volo d'uccello, perché queste preparazioni hanno delle vere e proprie proporzioni tra gli elementi che le compongono, per esempio in questo caso la radice di dittamo con l'aceto e il miele. Non si può usare delle quantità a caso, e siccome nel XII secolo non esisteva ancora il sistema metrico decimale, quindi non si parlava affatto di pesare i componenti come facciamo noi oggi per una ricetta di un dolce o che so io di qualche altra pietanza. No, si andava a proporzioni. Quindi molto spesso Sant'Eldegarda ci dice di prendere il doppio del primo ingrediente e così via. Ecco, quindi si andava a proporzioni. Quindi quando volessimo produrre anche a partire dai componenti senza comprare il rimedio già pronto e preparare tutto a casa nostra, cosa che è fattibilissima, bisogna però conoscere queste proporzioni. Quindi vi raccomando di non andare mai a caso, ma ci sono i libri preposti che raccontano tutte le proporzioni e tutti i passaggi della metodica da eseguire, perché Hildegarda è precisissima. Quello che vi racconto io è la superficie della superficie della superficie della metodica, ma in realtà è tutto fattibilissimo, preparabilissimo a casa, come foste tutti dei farmacisti medievali, sempre che gli ingredienti siano di facile reperibilità, perché alcune volte non è esattamente così. Per tornare a questo nostro rimedio, bisogna ricordare di berlo a stomaco vuoto e di berlo spesso per sciogliere questi calcoli, semplificando e migliorando tutti quelli che sono i disturbi digestivi a valle di questo processo. In presenza del flegma secco, le persone appartenenti a questo gruppo possono sviluppare anche l'arteriosclerosi, che può essere curata sempre con lo stesso rimedio della polvere di radice di dittamo con aceto e miele a stomaco vuoto bevuta spesso. Sant'Eldegarda ci riferisce anche che la polvere di dittamo presa singolarmente senza gli altri ingredienti è in grado di eliminare i dolori cardiaci nei cardiopatici. Nel testo la santa ci riferisce anche che questo flegma secco, denso, velenoso e amaro produce anche una sorta di fumo vicino al fegato e al polmone, che rende queste persone irascibili e violente. Sono persone però anche audaci, dice Sant'Eldegarda, di costituzione robusta, ma facilmente possono comportarsi da tiranni e avere un'avidità dettata dall'ira, per cui tutto ciò che riescono a ottenere però non basta mai. Effettivamente, se analizziamo il sangue salassato del paziente con l'aiuto del microscopio questa categoria di persone ha nel sangue come delle bolle di gas che sono dei gas di scarto che vengono racchiusi da una membrana, un contorno scuro. Quindi vedete che con il microscopio si conferma quella strana frase che ci ha riferito prima Sant'Eldegarda quando parla di questo misterioso fumo che si mette vicino al fegato e al polmone e che poi rende irascibili queste persone. La vita di alcuni di questi soggetti, ci dice Sant'Eldegarda, può finire immediatamente e improvvisamente proprio a causa di questo flegma secco. E i medici moderni hanno riscontrato che effettivamente la morte improvvisa di questo genere di persone spesso è dovuta all'ostruzione di un'arteria coronaria, diventata oramai arteriosclerotica, quindi quasi ostruita. Il sasso permette di depurare il sangue da quello che viene chiamato colesterolo cattivo oppure LDL, che è il responsabile dei trombi, cioè delle occlusioni nelle arterie. Infatti, pensate che dopo il salasso il valore ematico, cioè sanguigno, dei reticolociti, che sono una tipologia di globuli rossi, ritorna all'interno dell'intervallo di normalità previsto nei valori che poi vengono refertati nei normali esami ematici. Oltre al salasso e alla radice di dittamo, anche la galanga, oramai ben conosciuta in queste puntate, è un rimedio di elezione perché rafforza il cuore e dilata le coronarie in caso di attacco cardiaco. Il vino al prezzemolo è un diuretico e un antiaggregante, quindi adattissimo nei casi di alta fluidità del sangue o pressione alta. La miscela di geranio inglese, pietro e noce moscata favorisce in toto la salute del cuore. L'aglio, risaputamente usato per abbassare la pressione, non deve mancare. La miscela di pilosella, galanga e dittamo è anch'essa fluidificante del sangue. La miscela di finocchio, galanga, dittamo e pilosella è sempre indicata nei disturbi cardiocircolatori e, giusto per citare un rimedio minerale fondamentale per la salute del nostro cuore, il diaspro rosso è importantissimo nelle aritmie cardiache. Pensate che agisce proprio in maniera evidentissima, basterà appoggiarlo sul cuore con determinate specifiche. Anche se potete riascoltare nel dettaglio cosa ci racconta Sant'Eldegarda riguardo al diaspro e al cuore. Pensate che all'epoca di Sant'Eldegarda di Bingen, grazie a queste visioni divine e tutte queste informazioni che ricevete dal cielo, il salasso acquisì così tanta importanza e notorietà che addirittura il grande San Bernardo di Chiaravalle impose ai suoi monaci il salasso 5 volte all'anno. Perché? Perché aveva intuito non solo la bontà e l'importanza e la provenienza di tutte queste informazioni, ma Sant'Eldegarda era già da viva, perché era della stessa epoca di San Bernardo, no? Abbiamo sentito in altre puntate che si scrivevano delle lettere, Sant'Eldegarda diventata proprio un'autorità non solo in altri ambiti, ma proprio anche in ambito medico e teologico. Per proseguire con i prossimi gruppi di flegmi, direi che sarà necessario quindi aspettare la prossima puntata, in maniera da cercare di, magari riascoltando la puntata sul sito della radio, una volta che l'avranno caricata, poter essere pronti per la seconda parte che, con cui concluderemo questo argomento dei flegmi. Quindi a risentirci, carissimi amici, domenica prossima, 28 giugno, a Dio piacendo. Dal XII secolo quindi è tutto e vi lascio in compagnia degli altri programmi di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, Corredentrice.